Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Siamo ancora qui con gli episodi da recuperare e spero di riuscire a registrarli tutti davvero perché sì, spero di riuscire a registrare quello per domani e direi di cominciare subito perché oggi parliamo di un evento che ha scandalizzato Roma e sì, siamo ancora a Roma. Perché? Non lo so, puro caso in realtà. Io direi di lasciargli la sigla e cominciamo subito.
Giamento.com.
Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, due ragazze che sono state vittima di mostre, perché non c'è altra parola per definirli. Da sì, ma sarebbe un insulto e vorrei evitare. Sto dicendo troppe parolacce in questo podcast e devo un attimo trattenermi. Allora, le ragazze hanno rispettivamente 19 e 17 anni. Vennero rapite, violentate e torturate nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975. Sono delle vittime. Ma una di loro venne uccisa, mentre la Colasanti riuscì a salvarsi fingendosi deceduta. Vengono ritrovate in una Fiat 127, mentre i loro aguzzini erano a cena tranquilli a mangiarsi una pizza. I tre responsabili del crimine venivano da agiate famiglie della borghesia romana, vicino agli ambienti neofascisti e missini. Avevano dei precedenti, alcuni per rapina a mano armata e altri per stupro o addirittura per entrambi. Ma andiamo a vedere meglio la vicenda, quello che successe quella fatidica notte. Appunto, allora, Donatella e Rosaria vengono trovate in allora. Prima di tutto, bisogna dire che c'è un film su questo, che è il modo in cui io ne sono venuta a conoscenza, e dopo anche per Demoni Urbani, ma principalmente per questo. Demoni Urbani è un bellissimo podcast, devo dire, la sua voce è molto, molto calma, e non lo so, a me ne dà un po' di inquietudine. Però boh, mi piace il podcast degli ascoltabili, sì. E niente, insomma, mi piace quel podcast, quindi lo ascolto senza nessun problema. E niente, sì, dopo aver fatto un po' di pubblicità ad altri podcast, andiamo avanti a raccontare il nostro caso. Allora, adesso arrivo. I tre responsabili provenivano appunto, come detto in precedenza, da famiglie molto agiate. Appartenevano tutti e tre alla borghesia romana. Andrea Ghira, 22 anni, era un figlio di un imprenditore edile. Angelo Izzo, 20 anni, che studiava medicina, e Giovanni Guido, 19 anni, studiava architettura. Tutti e tre erano vicini agli ambienti neofascisti e missini. Ora, io non so chi è. Cosa siano i missini? Perché non mi hanno mai fregato neanche, devo dirla. Devo dirla tutta, eh. Ma andiamo avanti. Ghira e Izzo avevano anche dei precedenti penali. In quanto nel 73, quindi 2 anni prima, avevano compiuto insieme una rapina a mano armata, per la quale avevano scontato 20 mesi nel carcere di Rebibbia. Allora, 20 mesi non è niente per una rapina a mano armata. Diciamo che le conoscenze di Mammina e Papino, soprattutto di Papino, ha aiutato parecchio i giovani a, come posso, far stare la liscia. Insomma, se mamma e papà e Mammina conoscono bene l'ambiente. Sì, in parenti, sono delle bravate giovanili, colpa della musica. Dai, perché diamo la colpa alla musica come al solito. quando in realtà la colpa è solo loro. Comunque, vengono anche incarcerati, condannati per aver violentato due ragazzine insieme ad altri due amici a 2 anni e mezzo di reclusione che non verranno mai scontati. Già qua possiamo capire quanto questa cosa sia, come dire, oscena, in quanto rapina a mano armata, non hai ucciso nessuno, non hai toccato nessuno fino a prova contraria. Violenza su due ragazzine è un altro paio di maniche. I 2 anni dovevi scontarteli, ma non importa. Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, che avevano 19-17 anni, provenivano da famiglie residenti nei quartieri popolari. Le due conobbero i loro aguzzini un paio di giorni prima del massacro. Alla Torre Fuego, a Leur, che era un bar. In occasione di questo appuntamento, appunto, erano molto su di giri. Insomma, non capita spesso che delle persone così di alto, chiamiamolo pure rango, ti chiedano di uscire mentre voi siete, diciamola pure tutta, poveri, ti dà quel senso di sì, finalmente potrò vivere una bella vita senza preoccuparmi di nulla. Cosa che purtroppo una di loro farà, l'altra invece no. L'altra vivrà quella vicenda e basta. Dovevano incontrarsi lì per una festa. Festa che non venne mai. Nel tardo pomeriggio del 29 settembre, i quattro arrivarono a Villa Moresca, una dimora di proprietario Ghira, diciamo la famiglia di Ghira, che sorgeva sul promontorio del Circeo. E da qui il massacro del Circeo. Che in realtà massacro non è totalmente corretto, perché massacro corrisponde più persone, ne hanno ucciso solo una, però per il modo in cui le hanno trattate, utilizzate e abbandonate, perché le hanno abbandonate, devo dire che ci sta. È in una zona di Punta Rossa. Io non sono di Roma e penso si senta dal mio accento, sempre se ce l'ho. A me dicono che ce l'ho, io non l'ho mai sentito, però vabbè, non importa. Cioè, io non sono di Roma, io sono di sono veneta, sono di Padova e niente, non sono mai neanche mai stata a Roma, a dire la verità, per il momento non sono mai stata a Roma e direi di continuare e chiudere questa cosa. Quindi, cioè, tutte queste zone qua per me sono buh. Vabbè, comunque, dopo qualche ora passata a chiacchierare e ascoltare musica, Itz e Guido cominciarono a fare esplicite avances sessuali alle ragazze, le quali si rifiutarono provocando la reazione furiosa dei ragazzi. Allora, adesso ci sono davvero, davvero tanti battutine del cazzo, devo dirlo, perché ci sono tante battutine del cazzo che si fanno adesso. E che però noi adesso le prendiamo molto sul ridere, cioè non me ne frega un cazzo. Mentre all'epoca, che era un'epoca diversa, perché erano gli anni 70, queste non erano prese come battutine, erano prese come avance. Quindi, boh, va bene. Oltretutto da due persone che erano già state condannate per violenza sessuale, quindi vai. Le quali rifiutarono, appunto, e facendo arrabbiare i giovani eccitati, quali adolescenti che erano, perché. Scusate, no. Perché non volevo dire uomini, perché non tutti gli uomini sono così. Delle pecore in calore, ecco. Sì, mi piace come termine, sono delle pecore in calore. Ghira tirò fuori una pistola, minacciandole, disse che apparteneva al clan dei Marsigliesi, un'organizzazione criminale di stampo ovviamente mafioso, che dettava rapimenti e traffico di stupefacenti, soprattutto negli anni 70. Anche perché non si è più sentito, quindi vi riresumo che sia nato e finito lì. Secondo Ghira, il capo Jacques Berenguer, come cazzo si legge il francese non lo so, aveva ordinato di rapire due ragazze. Le due ragazze vennero violentate, seviziate, massacrate e insultate dai tre. Qui c'è una piccola parentesi da fare. Questi tre giovani, molto intelligenti, devo dir la mia, molto, 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 molto intelligenti, piaceva fare giochi di ruolo. Ovvero, non a letto, dove dici io sono il poliziotto, tu sei la delinquente, o tu sei il delinquente, sono la poliziotta, e lo fai con tuo amoroso, tuo marito, quel cazzo che è. No, proprio gli piacevano essere delle delle altre persone. Cioè, questo non fa altro che far vedere quanto cazzo si annoiassero queste persone. Comunque, le due ragazze, oltretutto, erano state invitate in un bar prima. Poi gli hanno detto che uno dei tre era andato via prima per andare a riparare la festa. Ma quando sono arrivate appunto la villa del Circeo, non hanno trovato nessuno, cioè non c'era letteralmente nessuno. Il fatto è che probabilmente avevano già bevuto un po', magari non erano abituate a bere e quindi non hanno fatto caso. Comunque, vennero violentate, seviziate e massacrate. Furono legate e chiuse in uno dei bagni della villetta, dove ruppero un lavandino nel tentativo di liberarsi. Quando i tre scoprirono il tentativo di fuga, decisero di separarle. Ovviamente le due ragazze, cercarono di fuggire. Cioè, molte, molte persone non lo fanno, eh. Perché non lo fanno. No, hanno paura di reagire, hanno paura di quello che può succedere, ci pensano troppo. E invece ci sono persone come loro due che ha trovato il coraggio di rompere un lavandino che non è facile per riuscire a sfuggire ai propri aguzzini. Purtroppo fallendo, però almeno ci hanno provato. Bisogna dargli atto che non ci hanno provato loro. I tre le drogarono cercando di addormentarle, ma come raccontò la Colasanti, nella sua deposizione io e Rosaria eravamo più sveglie di prima e allora passarono ad altri sistemi. Nel mezzo delle torture, Guido si assentò per cenare a Roma con i suoi familiari. Poi in serata fece ritorno al Circeo e si riunì ai suoi amici aguzzini. Ovviamente, insomma, dopo una bella cena devi pur sfogarti, cazzo. La Lopez venne trascinata al piano di sopra, dalla testimonianza della Colasanti. La sentivo piangere e urlare, poi in silenzio improvviso. Devono averla uccisa in quel momento. La diciannovenne venne annegata nella vasca da bagno. Poi si scagliò. Gliarono contro la 17enne, le legarono una cintura al collo, la trascinarono sul pavimento nel tentativo di strangolarla. Sentì uno dei tre lamentarsi: questa non vuole morire. Fu allora che capì che per salvarsi doveva fingersi morta. Fu colpita con una spranga alla testa e non reagì. Allora, uno dei tre mi pare studiasse medicina. Ora, nulla nel senso, cioè, uno studiava medicina, sono sicura. Ecco, Izzo studiava medicina. Ora, grazie a Dio che era un incompetente, perché probabilmente non ha neanche sentito il battito cardiaco, perché cioè, lo senti, cazzo. Grazie a Dio era un deficiente incompetente, perché sennò questa sarebbe morta. Il fatto che con una spranga in testa non deve far proprio Cioè, deve fare un male cane e che non abbia reagito è stata davvero brava. Cioè, l'ha rinchiuso insieme al cadavere della ragazza nel bagagliaio della Fiat 127 bianca. I tre partirono per Roma, intenzionati di sparsi i cadaveri. Arrivati in via Paola, nel quartiere Trieste, i tre decisero di andare a cena. Perché cazzo, dopo violentare, massacrare, picchiare, sodomizzare, ti viene fame, eh? Cioè, raga, viene fame, cazzo. E andarono a cena lasciando le ragazze nel bagagliaio e la Fiat bianca 127 ferma al parcheggio. Cioè, non al parcheggio, ferma lì parcheggiata. Quella santa iniziò a gridare e a battere colpi sulle pareti del bagagliaio. I rumori attirarono un metronotte che diede l'allarme ai carabinieri. La ragazza fu portata in ospedale dove fu ricoverata con prognosi di oltre 30 giorni. Itzio e Guido furono arrestati entro poche ore, mentre Kira, messo in allarme da una soffiata, riuscì a fuggire. Il processo iniziò nell'estate del 76 e la famiglia della Lopez riuscì a costruirsi come posso dirlo? Aspettate, non mi viene il termine. Ok, allora datemi 10 secondi in cui sto però la registrazione, ma io andrò avanti a parlare. Ma cazzo posso dirlo? No, perché non mi convince il modo in cui l'ho buttata giù. Vabbè, allora, comunque, hanno avuto un risarcimento di 100 milioni di lire, che sono tanti, dalla famiglia di Guido. Donatella Colasanti scelse di andare in processo sostenuta da centinaia di attiviste femministe, perché siamo nel 76 e le femministe sono potenti, cazzo, nel 76, rappresentata dall'avvocatessa Tina Logastella Bassi. Itz e Guido furono condannati all'ergastolo di primo grado dopo un tentativo di evasione nel 77, perché sono dei coglioni. In appello negli anni 80, la condanna di Guido venne ridotta a 30 anni. Riuscì comunque ad evitare nell'81. Scusate, a evadere nel 81 e raggiungere il Sud America. Viene rintracciato nel 94 a Panama ed estradato in Italia. Ha concluso la sua detenzione nel 2009, godendo di uno sconto di pena. Mi state prendendo per il culo. Ma mi state prendendo per il culo? Cioè, questo coglione qua è libero dal 2009? Cioè, come che... Perché? Che posto di merda l'Italia. Nel novembre del 2004, Izzo conquista la semilibertà. E non contento Nel 2005, rapì e uccise Maria Carmela Linciano, 49 anni, e Valentina Maiorano, 14, moglie e figlia di Giovanni Maiorano, un pentito della Sacra Corona Unita, che Izzo conobbe in carcere a Campobasso. Nel 2007 Izzo fu nuovamente condannato all'ergastolo per duplice omicidio premeditato. Ghira riuscì a fuggire in Spagna e adottò un falso nome di Massimo Testa de Andes. Nel 2005 un cadavere sepolto a Melilla. Nel 94 fu identificato come quello di Ghira, ma le famiglie delle vittime non credettero a questo punto di ricostruzione. Nel corso degli anni presunti i suoi vestimenti sono stati segnalati in Brasile, Kenya, Sudafrica e nel quartiere di Tor Pignattara. A Roma, che come dice una grandissima persona, Come dice una grandissima persona, se vuoi nasconderti dalla polizia, nasconditi sotto il suo naso, a pochi chilometri dalla caserma, che tanto non ti vengono a cercare a pochi chilometri dalla caserma, perché sono soliti. Donatella Colasanti è morta purtroppo il 30 dicembre 2005, non per colpa dei suoi aggressori, per colpa di un tumore al seno, ancora duramente sconvolta appunto dalla violenza subita, nonostante 30 anni prima, che penso non ti lasci mai. Non smise mai di chiedere giustizia, le sue ultime parole furono: battiamoci per la verità. E nonostante ciò, uno di quei coglioni è libero, l'altro non si sa che fine abbia fatto, può essere morto, può non essere morto. Intanto questi hanno ucciso una povera crista e chi se ne incula? Traumatizzata vita un'altra, tanto vaffanculo, voglio dire, fatene una ragione. Che posto di merda l'Italia. Bene. Dopo questo schifo, perché schifo, cioè uno scappa, viene 30 anni in meno, poi scappa ancora, viene ritrovato e poi nel 1994, nel 2005 è libero. Ma vi rendete conto in che posto viviamo? Bene, detto ciò, io vi saluto, spero che questo episodio vi sia, no, piaciuto, vi abbia sconvolto, perché davvero non, cioè, non può piacere questa roba, cioè, davvero, cioè. No, non si può fa, no, non si può fa, cioè no, va ben tutto, ma no, no. Bene, dopo i miei no, io vi saluto e vi aspetto con il prossimo episodio.